www.redigio.it e la storia continua. Un rapporto per corrispondenza. Lontani e vicini. L'essenza dell'amicizia è oggetto di riflessione appassionata, e specialmente i cistercensi sviluppano il tema della centralità di Cristo nell'amicizia. L'esperienza dell'amicizia è soprattutto un incontro con Dio, ma negli epistolari si incontrano anche gli aspetti umani dell'amicizia, come la gioia di ricevere notizie di un amico, l'importanza di accettare un uomo così come egli è, l'angoscia per la morte di un amico, il dovere di essere del tutto aperti e sinceri, la consapevolezza di non essere separati dalla distanza, come scrive in proposito a un amico Idiberto di Lavardin. Probabilmente tu non lo sai, ma io sono stato con te a Roma. Con te io ho sofferto la neve opprimente, con te ho sopportato le montagne scintillanti di ghiaccio o acute di rocce. Io ho affrontato tutto questo con te, perché ho provato anche angoscia mentre tu l'affrontavi. Conversando con Aelredo. Il ruolo privilegiato assunto dall'amicizia nelle discussioni tra gli intellettuali del XII secolo è testimoniato dal cistercense Aelredo di Rialvaux, che a tale sentimento dedicò non solo ampio spazio nello Speculum Caritatis, ma soprattutto un intero trattato, il De Spirituali Amicizia, composto tra il 1150 e il 1165, e svolto in forma di dialogo con due suoi amici, Ivo e Walter. Per Aelredo era stato determinante, quando era ancora studente, l'incontro con il De Amicizia di Cicerone. Nel suo trattato L'amicizia spirituale, ricco di umanità, Aelredo armonizza le idee di Cicerone con le posizioni cristiane e riesce a descrivere il carattere dei due suoi amici attraverso le loro conversazioni. Aelredo non apporta contributi originali alle riflessioni sull'amicizia, ma va segnalato proprio per il ruolo predominante che assegna ad essa nella sua vita di monaco, nella sua attività di letterato. Dal trattato di Aelredo, una generazione dopo, trasse spunto e materiali Pietro di Blois, che compose il De Amicizia Christiana et Caritate Dei. A partire dal XII secolo la società cambia, e in tutta Europa la vita economica e culturale si concentra nelle città, dove le classi sociali e attività molteplici e diverse convivono in un intreccio di rapporti sconosciuto. Nella sua complessità, ai secoli dell'Alto Medioevo, e anche l'amicizia esce dai monasteri e si diffonde nelle città, e cioè nelle piazze, nei mercati, nelle scuole, nelle università. Se nei secoli precedenti l'amicizia era vissuta di volta in volta come un legame a due, quale il mittente e il destinatario delle epistole dei monaci, nella civiltà urbana è inevitabile la compresenza a ventaglio di più rapporti di amicizia, ma nelle quantità si annidano delle insidie. I vizi della città. È quanto denuncia divertito Boncompagno da Signa, professore di retorica dell'Università di Bologna, vissuto tra il XII e il XIII secolo, in un singolare e spassoso scritto latino, L'amicizia. buon compagno non vuole rifarsi alla tradizione precedente per il suo trattato, si adattano alla perfezione le parole che uno scrittore dei nostri giorni, Tar Ben Yolun, scrive nel suo libro L'amicizia. Per parlare dell'amicizia non andrò a compulsare opere e testi delle grandi biblioteche. Farò semplicemente una riflessione su me stesso. Vi racconterò le mie storie favolose o banali, sorprendenti o qualsiasi. Nell'amicizia di buon compagno, incorniciati in un dialogo tra corpo, ragione e anima, nell'autore stesso prevedono vita gustosissimi ritratti di amici avari, adulatori, invidiosi, interessati, voltafaccia. Sembra di leggere un catalogo completo dei vizi delle città, solo medievali, visti proprio dalla prospettiva dell'amicizia. L'amicizia di buon compagno fu ripresa da Brunetto Latini nel Favolello e presenta persino inaspettate analogie con gli amici di Edmondo De Amicis. Per concludere, niente di meglio che leggere un'invenzione di Dante, il quale, dopo aver fatto dell'amicizia il tema sotterraneo del convivio, chiude la cantica dell'amicizia, il Purgatorio. 30, 112, 114, con un sorprendente paragone che d'incanto rende vivi, come amici, due fiumi, Eufrates e Tigri. Veder mi parve uscir d'una fontana e quasi amici disparirsi pigri. Poesia dell'assenza. Vorrei correre tra le tue braccia, baciare le tue labbra, i tuoi occhi, le mie orecchie, la tua bocca e a una le dita delle mani e dei piedi, non una volta, ma tante. Espressioni come questa, tratta da un'epistola di Alcuino, hanno indotto alcuni critici a interpretare in senso omosessuale molte delle manifestazioni di amicizia testimoniate nell'ambiente carolingio. Ma il dato biografico, ammesso che possa essere accertato, non cambierebbe comunque la sostanza letteraria del fenomeno, che è nella possibilità di mettere in risonanza due ambiti vicini, l'amicizia e l'amore, ampliando in tal modo i confini espressivi di ciascun dominio. Nella poesia carolingia, infatti, intorno all'amicizia si mette a fuoco tutta la gamma dei sentimenti e di espressioni che poi si ritroveranno, per esempio, nella poesia cortese. Il rimpianto, il dolore per la lontananza o per il silenzio dell'amico, e così termini quali ferita, fiamma, dolcezza. Come esempio altissimo di poesia dell'assenza si lega questo passo di Valfrido Strabone, rischiarato dalla stessa Luna di Leopardi, nell'adeguatissima traduzione di Francesco Stella. La luna splende, fuoco di torcia pura, e col bagliore suo riesce ad abbracciare due amici con il corpo già lontani, ma stretti dall'affetto della mente. Un amico a parole. L'amico a parole, scrive buon compagno Assigna nel suo disincantato trattato sull'amicizia, è quello che elogia gli amici solo con le parole, quando dice ad esempio: Oh, che bravo chierico è quello, come erudito e come risplende per la sua onestà. Così tutti sono lodati nelle loro cariche e funzioni. Ma nello stesso modo potrebbero essere elogiati cani, uccelli, testicoli di capri che si vendono al macello. Tu forse non lo ricordi. Mai hai avuto un amico a parole che ti invitava spesso a pranzo. Tu sapevi che fingeva dal momento che era avaro. Così un giorno, siccome quello insisteva, hai accettato l'invito E quello ebbe un sussulto al cuore e impallidì e prese a sospirare terribilmente. Sempre a detta di buon compagno, l'amico truccato è quello che imbelletta un'opinione negativa, con una tecnica di sorpresa finale ben nota a Woody Allen. La signora Agimbergula è una donna nobile e bella, e io per rispetto ai suoi genitori la amo come una figlia o una sorella. Peccato che soggiace a un uomo così rozzo e bestiale, che meriterebbe di essere bruciata viva davanti a tutti. www.redigio.it e la storia continua.